Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nobile semplicità e calma grandezza sono, a detta dello storico dell'arte Johann Joachim Winckelmann, due caratteristiche imprescindibili dell'arte classica antica. Il critico d'arte prussiano, nei Pensieri sull'imitazione dell'arte antica, indica nell'equilibrio interiore e nel dominio delle passioni le prerogative grazie alle quali l'artista raggiunge la perfezione. Così come per gli antichi, greci e latini, l'opera d'arte neoclassica si contraddistingue per l'armonia delle parti, per l'equilibrio, per la proporzione, per l'euritmia. Considerazioni queste valide sia per la poesia che per l'arte, la pittura o la scultura. Applicabili sia ai sonetti di Foscolo, in Morte del fratello Giovanni, alla Sera, a Giacinto, sia alle sculture d'Antonio Canova, Amore e Psiche o Le Tre Grazie. Prendiamo ad esempio la genesi della poesia foscoliana in Morte del fratello Giovanni. Quando nel 1801 Giovanni muore suicida, forse per debiti di gioco, Foscolo decide di dedicargli un componimento. Si chiede per prima cosa quali autori nel passato abbiano già cantato il dolore per la perdita d'un fratello scomparso o della donna amata. Come può non ricordarsi del Carme 101, composto da Catullo per la morte del fratello più di 1800 anni prima. L'arte è sempre contemporanea all'uomo, parla sempre al suo cuore quando è vera e autentica, perché sa toccare le corde più profonde e ridesta le domande che sono proprie di ciascuno di noi. Catullo scrive: «Multa spergentis et multa per equora vectus, di gente in gente, navigando per molti mari, sono arrivato, fratello, a queste pietose inferie, per renderti il postremo ufficio della morte e parlare al muto cenere, invano». Foscolo pensa poi ad altri episodi letterari in cui si racconta della morte d'un caro. Rammemora il mito di Orfeo ed Euridice, così come viene raccontato da Virgilio nelle Georgiche. Una volta perduta Euridice, morta in seguito al morso d'un serpente, Orfeo scende agli inferi e riesce a commuovere Proserpina e Plutone, la regina e il re dell'Ade, così da ottenere di poter riportare con sé l'amata, a patto di non volgersi a guardarla finché non avrà varcato la soglia dell'oltretomba. Proprio quando gli sembra di aver superato la prova, dimentico degli accordi, Orfeo si volta, perdendo Euridice per sempre. Virgilio di lei scrive a questo punto: «Mentre le svigorite mani hai non più tua, io tendo». Foscolo si ricorderà di queste parole quando dovrà parlare di sé, della sua lontananza dalla tomba del fratello, del suo protendersi inutilmente verso Giovanni. Nascerà così il verso ma io deluse a voi le palme tendo. La chiara allusione al testo virgiliano e il richiamo alla perdita di Euridice hanno come obiettivo quello di arricchire di significazioni il nuovo testo, di riecheggiare il vecchio mito al lettore attento, sovrapponendo l'antica storia alla nuova. Il dolore per il fratello è così coscientemente o incoscientemente paragonato a quello della morte della propria amata, addirittura una seconda volta dopo che lei è richiamata in vita. È quindi la sofferenza più atroce e ingiusta che si possa provare. Questo all'incirca potrebbe essere il senso dei richiami foscoliani, definiti con termine tecnico allusioni. Ma non è finita qui. Foscolo, infatti, decide di porre una figura che sia intermediaria tra lui e il fratello, la madre, ormai anziana, stanca, che si trascina a fatica, forte solo della fede che ancora conserva nel Signore. Allora gli viene in mente un'immagine cara, quella del vecchierello di Petrarca, che è partito per Roma per vedere la Veronica e che forse non farà più ritorno alla sua famiglia. Petrarca l'ha così descritto nel suo lento camminare. Movesi il vecchierel canuto e bianco, del dolce loco va a sua età fornita, e dalla famigliuola sbigottita che vede il caro padre venir manco. Indi, traendo poi l'antico fianco per le estreme giornate di sua vita, quanto più può, col buon voler saita, rotto dagli anni e dal cammino stanco. Quel verso lentissimo, indi traendo poi l'antico fianco, giocato sul gerundio e su un'accentazione che ben si adatta all'immagine del cammino faticoso, viene ripreso da Foscolo per descrivere l'incedere della madre. La madre, orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Foscolo usa anche egli lo stesso verbo latino che significa trascinare, adopera il gerundio, e accenta il verso in modo da riprodurre il passo con la cadenza 1-2-1-2 propria della camminata. Perché Foscolo vuole richiamare alle memorie il vecchierello di Petrarca? Quale effetto pensa di produrre sul lettore? Probabilmente l'allusione a questa figura religiosa e devota mira ad accostare la madre di Foscolo, animata dalla fede e punto costante di riferimento per il poeta, al personaggio petrarchesco che lascia tutto per l'ideale, per Cristo. Molti storceranno il naso di fronte alla metodologia di lavoro di Foscolo. L'idea contemporanea di arte, infatti, risente fortemente della convinzione che l'originalità sia la cifra caratteristica dell'opera artistica e che coincida nell'inventare ex novo tutta la scrittura. Una convinzione, per dir la verità, in parte figlia di una comprensione parziale del romanticismo. Quanto lontano è questo pensiero dal metodo di lavoro proprio della maggior parte degli artisti, almeno fino alla fine del Settecento. Fino ad allora, infatti, l'arte ha sempre vissuto nel rapporto dialettico della contemporaneità con le opere del passato, in un rapporto cioè di innovazione costante all'interno però della tradizione. Alla fine di questo processo dialettico, ecco il risultato eccelso conseguito da Foscolo. Undì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ma io, deluse, a voi le palme tendo, e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al vivor tuo furon tempesta e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, almen l'ossa rendete allora al petto della madre mesta. Abbiamo detto che l'idea odierna di opera d'arte come espressione originale e del tutto soggettiva, nuova rispetto a tutto quanto precede, in un certo senso slegata dalla tradizione, nasce nel romanticismo. In realtà anche in questa epoca l'artista conosce e rispetta la tradizione e la utilizza, ma in modo del tutto diverso rispetto al neoclassicismo. Quindi la pretesa autonomia e il rifiuto del passato sono in realtà un fraintendimento contemporaneo dell'arte romantica. La rivalutazione in chiave gnoseologica di fattori dell'umano sentire che travalicano l'uso della pura ragione si traduce, per l'artista romantico, in un apprezzamento di elementi come l'immaginazione, la fantasia, l'intuizione, la creatività, la spontaneità, la genialità, intesa come capacità di mettersi in contatto con l'assoluto. Quest'ultima affermazione certo non significa invece che l'opera romantica nasca ex nihilo. La percezione romantica è infatti caratterizzata da una tensione per l'assoluto, sempre da raggiungersi. Questa aspirazione provoca uno struggimento e un'insoddisfazione. Così l'opera d'arte non sarà mai perfetta, ma perfettibile, tendente alla perfezione, mai conquistata. Questa è senz'altro una delle differenze fondamentali rispetto alla concezione neoclassica, ma più in generale rispetto alle concezioni classiche di ogni epoca. Queste due concezioni dell'arte, quella neoclassica e quella romantica, che si sono contrapposte chiaramente tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX, nei due movimenti del neoclassicismo e dell'incipiente romanticismo, hanno in realtà da sempre caratterizzato la storia dell'arte. Regola o genialità, rispetto dei canoni o eversione dalle norme. Questa dialettica oppositiva ha talvolta trovato in alcuni artisti un perfetto bilanciamento. In realtà il vero strappo nei confronti della concezione classica dell'arte non avviene col romanticismo, che tutto sommato sotto altre forme o altri nomi già era esistito. Il vero strappo avverrà nel Novecento, con le avanguardie storiche, che metteranno in crisi lo stesso statuto ontologico dell'opera d'arte. Da allora in poi si insinuerà un dubbio nel cuore del fruitore dell'arte. Davvero l'artista può vantare una superiorità nei confronti degli altri uomini? Non possiamo forse essere tutti artisti? E ancora, a che servono oggi artisti e poeti?
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.